Questo libro è particolarmente dedicato ai ragazzi delle scuole elementari, i quali sono tra i 9 e i 13 anni, e si potrebbe intitolare Storia d'un anno scolastico scritta da un alunno di terza d'una scuola municipale d'Italia. Dicendo scritta da un alunno di terza, non voglio dire che l'abbia scritta propriamente lui, tal quale stampata. Egli notava man mano in un quaderno, come sapeva, quello che aveva visto, sentito, pensato nella scuola e fuori, e suo padre, in fin d'anno, scrisse queste pagine su quelle note, studiandosi di non alterare il pensiero e di conservare quanto fosse possibile le parole del figliuolo, il quale poi, 4 anni dopo, essendo già nel ginnasio, rilesse il manoscritto e v'aggiunse qualcosa di suo, valendosi della memoria ancor fresca delle persone e delle cose. Ora leggerete contenti questo libro, ragazzi. Io spero che ne sarete contenti e che vi farà del bene. Ottobre, il primo giorno di scuola, 17, lunedì. Oggi, primo giorno di scuola. Passarono come un sogno quei 3 mesi di vacanza in campagna. Mia madre mi condusse questa mattina alla sezione Baretti a farmi iscrivere per la terza elementare. Io pensavo alla campagna, andavo di malavoglia. Tutte le strade brulicavano di ragazzi, le 2 botteghe di libraio erano affollate di padri e di madri che compravano zaini, cartelle e quaderni. E davanti alla scuola s'accalcava tanta gente che il bidello e la guardia civica duravano fatica a tenere sgombra la porta. Vicino alla porta mi sentii toccare una spalla. Era il mio maestro della seconda, sempre allegro, coi suoi capelli rossi arruffati, che mi disse: «Dunque, Enrico, siamo separati per sempre». Io lo sapevo bene, eppure mi fecero pena quelle parole. Entrammo a stento. Signore e signori, donne del popolo, operai, ufficiali, nonne, serve, tutti coi ragazzi per una mano e i libretti di promozione nell'altra, empivan la stanza d'entrata e le scale, facendo un ronzio che pareva d'entrare in un teatro. Lo rividi con piacere quel grande camerone a terreno con le porte delle 7 classi, dove passai per 3 anni quasi tutti i giorni. C'era folla, le maestre andavano e venivano. La mia maestra della prima superiore mi salutò di sulla porta della classe e mi disse: «Enrico, tu vai al piano di sopra quest'anno, non ti vedrò nemmeno più passare», e mi guardò con tristezza. Il direttore aveva intorno delle donne tutte affannate perché non c'era più posto per i loro figlioli e mi parve che gli avesse la barba un poco più bianca che l'anno passato. Trovai dei ragazzi cresciuti, ingrassati. Al pian terreno, dove s'erano già fatte le ripartizioni, c'erano dei bambini delle prime inferiori che non volevano entrare nella classe e si impuntavano come somarelli. Bisognava che li tirassero dentro a forza e alcuni scappavano dai banchi, altri, al vedere andar via i parenti, si mettevano a piangere e questi dovevano tornare indietro a consolarli o a ripigliarseli e le maestre si disperavano. Il mio piccolo fratello fu messo nella classe della maestra Delcati, io dal maestro Perboni, su al primo piano. Alle 10 eravamo tutti in classe 54. Appena 15 o 16 dei miei compagni della seconda, fra i quali De Rossi, quello che ha sempre il primo premio, mi parve così piccola e triste la scuola, pensando ai boschi e alle montagne dove passai l'estate. Anche ripensando al mio maestro di seconda, così buono, che rideva sempre con noi, e piccolo, che pareva un nostro compagno, e mi rincresceva di non vederlo più là, coi suoi capelli rossi arruffati. Il nostro maestro è alto, senza barba, coi capelli grigi e lunghi, e ha una ruga dritta sulla fronte. Ha la voce grossa e ci guarda tutti fisso, l'uno dopo l'altro, come per leggerci dentro, e non ride mai. Io dicevo fra me: «Ecco il primo giorno, ancora 9 mesi. Quanti lavori, quanti esami mensili, quante fatiche!» Avevo proprio bisogno di trovar mia madre all'uscita e corsi a baciarle la mano. Essa mi disse: «Coraggio, Enrico, studieremo insieme e tornerai a casa contento». Ma non ho più il mio maestro, con quel sorriso buono e allegro, e non mi par più bella come prima la scuola. Il nostro maestro, 18. Martedì. Anche il mio nuovo maestro mi piace dopo questa mattina. Durante l'entrata, mentre egli era già seduto al suo posto, s'affacciava di tanto in tanto alla porta della classe qualcuno dei suoi scolari dell'anno scorso per salutarlo. S'affacciavano passando e lo salutavano. Buongiorno, signor maestro, buongiorno, signor Perboni. Alcuni entravano, gli toccavano la mano e scappavano. Si vedeva che gli volevano bene e che avrebbero voluto tornare con lui. Egli rispondeva buongiorno, stringeva le mani che gli porgevano, ma non guardava nessuno. Ad ogni saluto rimaneva serio, con la sua ruga diritta sulla fronte, voltato verso la finestra e guardava il tetto della casa di faccia. E invece di rallegrarsi di quei saluti, pareva che ne soffrisse. Poi guardava noi l'uno dopo l'altro, attento. Dettando, discese a passeggiare in mezzo ai boschi e, visto un ragazzo che aveva il viso tutto rosso di bollicine, smise di dettare, gli prese il viso fra le mani e lo guardò. Poi gli domandò che cosa aveva e gli passò una mano sulla fronte per sentirsi era calda. In quel mentre un ragazzo dietro di lui si rizzò sul banco e si mise a fare la marionetta. Egli si voltò tutto a un tratto. Il ragazzo risedette d'un colpo e restò lì col capo basso ad aspettare il castigo. Il maestro gli pose una mano sul capo e gli disse: Non lo far più. Nient'altro. Tornò al tavolino e finì di dettare. Finito di dettare, ci guardò un momento in silenzio, poi disse, adagio adagio, con la sua voce grossa ma buona: Sentite. Abbiamo un anno da passare insieme. Vediamo di passarlo bene. Studiate e siate buoni. Io non ho famiglia, la mia famiglia siete voi. Avevo ancora mia madre l'anno scorso, mi è morta. Son rimasto solo. Non ho più che voi al mondo. Non ho più altro affetto, altro pensiero che voi. Voi dovete essere i miei figliuoli. Io vi voglio bene. Bisogna che vogliate bene a me. Non voglio aver da punire nessuno. Mostratemi che siete ragazzi di cuore. La nostra scuola sarà una famiglia e voi sarete la mia consolazione e la mia alterezza. Non vi domando una promessa a parole, son certo che nel vostro cuore mi avrete già detto di sì e vi ringrazio. In quel punto entrò il bidello a dare il finis. Uscimmo tutti dai banchi zitti zitti. Il ragazzo che s'era rizzato sul banco s'accostò al maestro e gli disse con voce tremante: Signor maestro, mi perdoni. Il maestro lo baciò in fronte e gli disse: Va, figliuol mio. Una disgrazia. 21 venerdì. L'anno è cominciato con una disgrazia. Andando a scuola questa mattina, io ripetevo a mio padre quelle parole del maestro quando vedemmo la strada piena di gente che si serrava davanti alla porta della sezione. Mio padre disse subito: Una disgrazia. L'anno comincia male. Entrammo a gran fatica. Il grande camerone era affollato di parenti e di ragazzi che i maestri non riuscivano a tirar nelle classi e tutti erano rivolti verso la stanza del direttore e s'udiva dire: Povero ragazzo, povero Robetti. Al di sopra delle teste, in fondo alla stanza piena di gente, si vedeva l'elmetto di una guardia civica e la testa calva del direttore. Poi entrò un signore col cappello alto e tutti dissero: È il medico. Mio padre domandò a un maestro: Cos'è stato? Gli è passata la ruota sul piede, rispose. Gli ha rotto il piede, disse un altro. Era un ragazzo della seconda che, venendo a scuola per via Dora Grossa e vedendo un bimbo della prima inferiore sfuggito a sua madre cadere in mezzo alla strada a pochi passi da un omnibus che gli veniva addosso, era accorso arditamente. Lo aveva afferrato e messo in salvo, ma non essendo stato lesto a ritirare il piede, la ruota dell'omnibus gli era passata su. È figliuolo di un capitano d'artiglieria. Mentre ci raccontavano questo, una signora entrò nel camerone come una pazza, rompendo la folla. Era la madre di Robetti che aveva mandato a chiamare. Un'altra signora le corse incontro e le gettò le braccia al collo, singhiozzando. Era la madre del bambino salvato. Tutte e due si slanciarono nella stanza e s'udì un grido disperato: Oh Giulio mio, bambino mio! In quel momento si fermò una carrozza davanti alla porta e poco dopo apparve il direttore col ragazzo in braccio che appoggiava il capo sulla sua spalla, col viso bianco e gli occhi chiusi. Tutti stettero zitti, si sentivano i singhiozzi della madre. Il direttore si arrestò un momento pallido e sollevò un poco il ragazzo con tutte e due le braccia per mostrarlo alla gente. E allora maestri, maestre, parenti, ragazzi, mormorarono tutti insieme: Bravo Robetti! Bravo, povero bambino! E gli mandavano dei baci. Le maestre e i ragazzi che gli erano intorno gli baciarono le mani e le braccia. Egli aperse gli occhi e disse: La mia cartella. La madre del piccino salvato gliela mostrò piangendo e gli disse: Te la porto io, caro angelo, te la porto io. E intanto sorreggeva la madre del ferito, che si copriva il viso con le mani. Uscirono, adagiarono il ragazzo nella carrozza e la carrozza partì. E allora rientrammo tutti nella scuola, in silenzio. Il ragazzo calabrese, 22, sabato. Ieri sera, mentre il maestro ci dava notizie del povero Robetti che dovrà camminare un pezzo con le stampelle, entrò il direttore con un nuovo iscritto, un ragazzo di viso molto bruno, coi capelli neri, con gli occhi grandi e neri, con le sopracciglia folte e raggiunte sulla fronte, tutto vestito di scuro, con una cintura di marocchino nero intorno alla vita. Il direttore, dopo aver parlato nell'orecchio al maestro, se ne uscì, lasciandogli accanto il ragazzo che guardava noi con quegli occhioni neri come spaurito. Allora il maestro gli prese una mano e disse alla classe: Voi dovete essere contenti. Oggi entra nella scuola un piccolo italiano, nato a Reggio di Calabria, a più di 500 miglia di qua. Vogliate bene al vostro fratello venuto di lontano. Egli è nato in una terra gloriosa che diede all'Italia degli uomini illustri e le dà dei forti lavoratori e dei bravi soldati, in una delle più belle terre della nostra patria, dove son grandi foreste e grandi montagne, abitate da un popolo pieno di ingegno e di coraggio. Vogliateli bene, in maniera che non s'accorga di essere lontano dalla città dove è nato. Fategli vedere che un ragazzo italiano in qualunque scuola italiana metta il piede ci trova dei fratelli. Detto questo, si alzò e segnò sulla carta murale d'Italia il punto dove è Reggio di Calabria. Poi chiamò forte Ernesto De Rossi, quello che ha sempre il primo premio. De Rossi si alzò. Vieni qua, disse il maestro. De Rossi uscì dal banco e s'andò a mettere accanto al tavolino in faccia al calabrese. Come primo della scuola, gli disse il maestro, dà l'abbraccio del benvenuto in nome di tutta la classe al nuovo compagno, l'abbraccio dei figliuoli del Piemonte al figliuolo della Calabria. De Rossi abbracciò il calabrese dicendo con la sua voce chiara: Benvenuto! E questi baciò lui sulle due guance con impeto. Tutti batterono le mani. Silenzio! Gridò il maestro, non si battono le mani in scuola! Ma si vedeva che era contento. Anche il calabrese era contento. Il maestro gli assegnò il posto e lo accompagnò al banco. Poi disse ancora: Ricordatevi bene di quello che vi dico. Perché questo fatto dovesse accadere? Perché questo fatto potesse accadere che un ragazzo calabrese fosse come in casa sua a Torino? E che un ragazzo di Torino fosse come a casa propria a Reggio di Calabria, il nostro paese lottò per 50 anni e 30.000 italiani morirono. Voi dovete rispettarvi, amarvi tutti fra voi, ma chi di voi offendesse questo compagno perché non è nato nella nostra provincia, si renderebbe indegno di alzare mai più gli occhi da terra quando passa una bandiera tricolore. Appena il calabrese fu seduto al posto, i suoi vicini gli regalarono delle penne e una stampa, e un altro ragazzo, dall'ultimo banco, gli mandò un francobollo di Svezia. I miei compagni, 25, martedì. Il ragazzo che mandò il francobollo al calabrese è quello che mi piace più di tutti. Si chiama Garrone, è il più grande della classe, ha quasi 14 anni, la testa grossa, le spalle larghe, è buono, si vede quando sorride, ma pare che pensi sempre come un uomo. Ora ne conosco già molti dei miei compagni, un altro mi piace pure che ha nome Coretti e porta una maglia color cioccolata e un berretto di pelo di gatto, sempre allegro, figliuolo di un rivenditore di legna, che è stato soldato nella guerra del 66 nel quadrato del principe Umberto e dicono che ha 3 medaglie. C'è il piccolo Nelly, un povero gobbino gracile e col viso smunto. C'è uno molto ben vestito che sempre si leva i peluzzi dai panni e si chiama Votini. Nel banco davanti al mio c'è un ragazzo che chiamano il Muratorino perché suo padre è muratore, una faccia tonda come una mela, con un naso a pallottola. Egli ha un'abilità particolare, sa fare il muso di lepre. E tutti gli fanno fare il muso di lepre e ridono. Porta un piccolo cappello a cencio che tiene appallottolato in tasca come un fazzoletto. Accanto al muratorino c'è Garoffi, un coso lungo e magro, col naso a becco di civetta e gli occhi molto piccoli, che traffica sempre con pennini, immagini e scatole di fiammiferi, e si scrive la lezione sulle unghie per leggerla di nascosto. C'è poi un signorino, Carlo Nobis, che sembra molto superbo, ed è in mezzo a due ragazzi che mi sono simpatici, il figliuolo d'un fabbro ferraio, insaccato in una giacchetta che gli arriva al ginocchio, pallidino che par malato, e ha sempre l'aria spaventata e non ride mai, e uno coi capelli rossi che ha un braccio morto e lo porta appeso al collo. Suo padre è andato in America e sua madre va attorno a vendere erbaggi. È anche un tipo curioso il mio vicino di sinistra, stardi, piccolo e tozzo, senza collo, un grugnone che non parla con nessuno e pare che capisca poco, ma sta attento al maestro senza batter palpebra, con la fronte corrugata e coi denti stretti. E se lo interrogano quando il maestro parla, la prima e la seconda volta non risponde, la terza volta tira un calcio e ha d'accanto una faccia tosta e trista, uno che si chiama Franti, che fu già espulso da un'altra sezione. Ci sono anche due fratelli vestiti uguali, che si somigliano a pennello e portano tutti e due un cappello alla calabrese con una penna di fagiano. Ma il più bello di tutti, quello che ha più ingegno, che sarà il primo di sicuro anche quest'anno, è De Rossi. E il maestro, che l'ha già capito, lo interroga sempre. Io però voglio bene a Precossi, il figliuolo del fabbro ferraio, quello della giacchetta lunga, che pare un malatino. Dicono che suo padre lo batte. È molto timido e ogni volta che interroga o tocca qualcuno dice scusami e guarda con gli occhi buoni e tristi. Ma Garrone è il più grande e il più buono. Un tratto generoso. 26, mercoledì. E si diede a conoscere appunto questa mattina Garrone, quando entrai nella scuola, un poco tardi, che mi aveva fermato la maestra di prima superiore per domandarmi a che ora poteva venire a casa a trovarci. Il maestro non c'era ancora e tre o quattro ragazzi tormentavano il povero Crossi, quello coi capelli rossi, che ha un braccio morto e sua madre vende erbaggi. Lo stuzzicavano con le righe, gli buttavano in faccia delle scorze di castagne e gli davano dello storpio e del mostro, contraffacendolo col suo braccio al collo. Ed egli, tutto solo in fondo al banco, smorto, stava a sentire, guardando ora l'uno, ora l'altro, con gli occhi supplichevoli perché lo lasciassero stare. Ma gli altri sempre più lo sbeffavano ed egli cominciò a tremare e a farsi rosso dalla rabbia. Un tratto Franti, quella brutta faccia, salì su un banco e facendo mostra di portare dei cesti sulle braccia, scimmiottò la mamma di Crossi quando veniva ad aspettare il figliuolo alla porta perché ora è malata. Molti si misero a ridere forte. Allora Crossi perse la testa e, afferrato un calamaio, glielo scaraventò al capo di tutta forza. Ma Franti fece civetta e il calamaio andò a colpire nel petto il maestro che entrava. Tutti scapparono al posto e fecero silenzio, impauriti. Il maestro, pallido, salì al tavolino e con voce alterata domandò: chi è stato? Nessuno rispose. Il maestro gridò un'altra volta, alzando ancora la voce: chi è? Allora Garrone, mosso a pietà del povero Crossi, si alzò di scatto e disse risolutamente: son io. Il maestro lo guardò, guardò gli scolari stupiti, poi disse con voce tranquilla: non sei tu. E dopo un momento: il colpevole non sarà punito, s'alzi. Crossi s'alzò e disse piangendo: mi picchiavano e mi insultavano. Io ho perso la testa, ho tirato. Siedi, disse il maestro, s'alzino quelli che lo han provocato. Quattro s'alzarono col capochino. Voi, disse il maestro, avete insultato un compagno che non vi provocava, schernito un disgraziato, percosso un debole che non si può difendere. Avete commesso una delle azioni più basse e più vergognose di cui si possa macchiare una creatura umana, vigliacchi. Detto questo, scese tra i banchi, mise una mano sotto il mento a Garrone, che stava col viso basso, e fattogli alzare il viso, lo fissò negli occhi e gli disse: Tu sei un'anima nobile. Garrone, colto il momento, mormorò: Non so che parole nell'orecchio del maestro è questo. Voltatosi verso i quattro colpevoli, disse bruscamente: Vi perdono. Giugno, Garibaldi. 3 giugno, domani è la festa nazionale. Oggi è un lutto nazionale. Ieri sera è morto Garibaldi, sai chi era? È quello che affrancò 10 milioni di italiani dalla tirannia dei Borboni. È morto a 75 anni. Era nato a Nizza, figliuolo d'un capitano di bastimento. A 8 anni salvò la vita a una donna, a 13 tirò a salvamento una barca piena di compagni che naufragavano, a 27 trasse dalle acque di Marsiglia un giovanetto che s'annegava, a 41 scampò un bastimento dall'incendio sull'oceano. Egli combatté 10 anni in America per la libertà d'un popolo straniero, combatté in 3 guerre contro gli austriaci per la liberazione della Lombardia e del Trentino, difese Roma dai francesi nel 1849, liberò Palermo e Napoli nel 1860, ricombatté per Roma nel 67, lottò nel 1870 contro i tedeschi in difesa della Francia. Egli aveva la fiamma dell'eroismo e il genio della guerra, combatté in 40 combattimenti e ne vinse 37. Quando non combatté, lavorò per vivere o si chiuse in un'isola solitaria a coltivare la terra. Egli fu maestro, marinaio, operaio, negoziante, soldato, generale, dittatore. Era grande, semplice e buono. Odiava tutti gli oppressori, amava tutti i popoli, proteggeva tutti i deboli, non aveva altra aspirazione che il bene. Rifiutava gli onori, disprezzava la morte, adorava l'Italia. Quando gettava un grido di guerra, legioni di valorosi accorrevano a lui da ogni parte. Signori lasciavano palazzi, operai le officine, giovanetti le scuole per andare a combattere al sole della sua gloria. In guerra portava una camicia rossa, era forte, biondo, bello. Sui campi di battaglia era un fulmine, negli affetti un fanciullo, nei dolori un santo. 1.000 italiani son morti per la patria, felici, morendo di vederlo passar lontano vittorioso. Migliaia si sarebbero fatti uccidere per lui, milioni lo benedissero e lo benediranno. È morto, il mondo intero lo piange. Tu non lo comprendi per ora, ma leggerai le sue gesta, udrai parlare di lui continuamente nella vita. E via via che crescerai, la sua immagine crescerà pure davanti a te. Quando sarai un uomo, lo vedrai gigante, e quando non sarai più al mondo tu, quando non vivranno più i figli dei tuoi figli e quelli che saranno nati da loro, ancora le generazioni vedranno in alto la sua testa luminosa di redentore di popoli, coronata dai nomi delle sue vittorie come da un cerchio di stelle, e ad ogni italiano risplenderà la fronte e l'anima pronunziando il suo nome. Tuo padre. La mia maestra di prima superiore, 27, giovedì. La mia maestra ha mantenuto la promessa. È venuta oggi a casa nel momento che stavo per uscire con mia madre per portar biancheria a una donna povera, raccomandata dalla Gazzetta. Era un anno che non l'avevamo più vista in casa nostra, tutti le abbiamo fatto festa. È sempre quella, piccola, col suo velo verde intorno al cappello, vestita alla buona e pettinata male, che non ha tempo di rilisciarsi, ma un poco più scolorita che l'anno passato, con qualche capello bianco, e tosse sempre. Mia madre gliel'ha detto: E la salute, cara maestra? Lei non si riguarda abbastanza? Non importa, ha risposo col suo sorriso allegro insieme e malinconico. Lei parla troppo forte, ha soggiunto mia madre, si affanna troppo coi suoi ragazzi. È vero, si sente sempre la sua voce. Mi ricordo di quando andava a scuola da lei. Parla sempre, parla perché i ragazzi non si distraggano e non sta un momento seduta. Ne ero ben sicuro che sarebbe venuta perché non si scorda mai dei suoi scolari, ne rammenta i nomi per anni, i giorni di esame mensile, corre a domandare al direttore che punti hanno avuto, li aspetta all'uscita e si fa mostrare le composizioni per vedere se hanno fatto progressi. E molti vengono ancora a trovarla dal ginnasio che hanno già i calzoni lunghi e l'orologio. Quest'oggi tornava tutta affannata dalla pinacoteca dove aveva condotto i suoi ragazzi come gli anni passati, che ogni giovedì li conduceva tutti a un museo e spiegava ogni cosa. Povera maestra, è ancora dimagrata, ma è sempre viva, s'accalora sempre quando parla della sua scuola. Ha voluto rivedere il letto dove mi vide molto malato 2 anni fa e che ora è di mio fratello. Lo ha guardato un pezzo e non poteva parlare. Ha dovuto scappar presto per andare a visitare un ragazzo della sua classe, figliuolo d'un sellaio, malato di rosolia, e aveva per di più un pacco di pagine da correggere tutta la serata da lavorare, e doveva ancora dare una lezione privata di aritmetica a una bottegaia prima di notte. Ebbene, Enrico, mi ha detto andandosene, vuoi ancora bene alla tua maestra ora che risolvi i problemi difficili e fai le composizioni lunghe? M'ha baciato e m'ha ancora detto d'in fondo alla scala: Non mi scordare, sai, Enrico. Oh, mia buona maestra, mai, mai non ti scorderò. Anche quando sarò grande mi ricorderò ancora di te e andrò a trovarti fra i tuoi ragazzi. E ogni volta che passerò vicino a una scuola e sentirò la voce di una maestra, mi parrà di sentir la tua voce. E ripenserò ai 2 anni che passai nella scuola tua, dove imparai tante cose, dove ti vidi tante volte, malata e stanca, ma sempre premurosa, sempre indulgente, disperata quando uno pigliava un malvezzo delle dita a scrivere, tremante quando gli ispettori ci interrogavano, felice quando facevamo buona figura, buona, sempre amorosa come una madre. Mai, mai non mi scorderò di te, maestra mia. In una soffitta. 28 venerdì. Ieri sera con mia madre e con mia sorella Silvia andammo a portare la biancheria alla donna povera raccomandata dal giornale. Io portai il pacco, Silvia aveva il giornale con le iniziali del nome e l'indirizzo. Salimmo fin sotto il tetto di una casa alta in un corridoio lungo, dove erano molti usci. Mia madre picchiò all'ultimo, ci aperse una donna ancora giovane, bionda e macilenta, che subito mi parve di aver già visto altre volte con quel medesimo fazzoletto turchino che aveva in capo. Siete voi quella del giornale, così e così? Domandò mia madre. Sì, signora, son io. Ebbene, vi abbiamo portato un poco di biancheria, e quella a ringraziare e a benedire che non finiva più. Io intanto vidi in un angolo della stanza nuda e scura un ragazzo inginocchiato davanti a una seggiola, con la schiena volta verso di noi, che parea che scrivesse. E proprio scriveva con la carta sopra la seggiola e aveva il calamaio sul pavimento. Come faceva a scrivere così al buio? Mentre dicevo questo tra me, ecco a un tratto che riconosco i capelli rossi e la giacchetta di fustagno di Crossi, il figliuolo dell'erbivendola, quello del braccio morto. Io lo dissi piano a mia madre mentre la donna riponeva la roba. Zitto, rispose mia madre. Può essere che si vergogni a vederti che fai la carità alla sua mamma, non lo chiamare. Ma in quel momento Crossi si voltò. Io rimasi imbarazzato, egli sorrise, e allora mia madre mi diede una spinta perché corressi ad abbracciarlo. Io l'abbracciai, egli s'alzò e mi prese per mano. Eccomi qui, diceva in quel mentre sua madre alla mia, sola con questo ragazzo, il marito in America da 6 anni, e io per giunta malata, che non posso più andare in giro con la verdura a guadagnare quei pochi soldi. Non ci è rimasto nemmeno un tavolino per il mio povero Luigino da farci il lavoro. Quando ci avevo il banco giù nel portone, almeno poteva scrivere sul banco. Ora me l'ha levato. Nemmeno un poco di lume da studiare senza rovinarsi gli occhi. E grazia se lo posso mandare a scuola, che il municipio gli dà i libri e i quaderni. Povero Luigino, che studierebbe tanto volentieri. Povera donna che sono. Mia madre le diede tutto quello che aveva nella borsa, baciò il ragazzo e quasi piangeva quando uscimmo. E aveva ben ragione di dirmi. Guarda quel povero ragazzo com'è costretto a lavorare, tu che hai tutti i tuoi comodi eppure ti par duro lo studio. A Enrico mio c'è più merito nel suo lavoro d'un giorno che nel tuo lavoro d'un anno. A quelli lì dovrebbero dare i primi premi. La scuola. 28 venerdì. Sì, caro Enrico. Lo studio ti è duro, come ti dice tua madre. Non ti vedo ancora andare a scuola con quell'animo risoluto e con quel viso ridente che io vorrei. Tu hai ancora il restio. Ma senti, pensa un po' che miseria spregevole. Cosa sarebbe la tua giornata se tu non andassi a scuola? A mani giunte in capo a una settimana domanderesti di ritornarci roso dalla noia e dalla vergogna, stomacato dei tuoi trastulli e della tua esistenza. Tutti studiano ora, Enrico mio. Pensa agli operai che vanno a scuola la sera dopo aver faticato tutta la giornata, alle donne, alle ragazze del popolo che vanno a scuola la domenica dopo aver lavorato tutta la settimana, ai soldati che mettono mano ai libri e ai quaderni quando tornano spossati dagli esercizi. Pensa ai ragazzi muti e ai ciechi che pure studiano, e fino ai prigionieri che anch'essi imparano a leggere e a scrivere. Pensa la mattina quando esci che in quello stesso momento nella tua stessa città altri 30.000 ragazzi vanno come te a chiudersi per 3 ore in una stanza a studiare. Ma che? Pensa agli innumerevoli ragazzi che presso a poco a quell'ora vanno a scuola in tutti i paesi. Vedili con l'immaginazione che vanno per i vicoli dei villaggi quieti, per le strade delle città rumorose, lungo le rive dei mari e dei laghi, dove sotto un sole ardente, dove tra le nebbie imbarca nei paesi intersecati da canali, a cavallo per le grandi pianure, in slitta sopra le nevi, per valli e per colline, attraverso a boschi e a torrenti, su per sentieri solitari delle montagne, soli, a coppie, a gruppi, a lunghe file. Tutti coi libri sotto il braccio, vestiti in mille modi, parlanti in mille lingue, dalle ultime scuole della Russia quasi sperdute tra i ghiacci, alle ultime scuole dell'Arabia ombreggiate dalle palme, milioni e milioni, tutti a imparare in 100 forme diverse le medesime cose. Immagina questo vastissimo formicolio di ragazzi di 100 popoli, questo movimento immenso di cui fai parte, e pensa. Se questo movimento cessasse, l'umanità ricadrebbe nella barbarie. Questo movimento è il progresso, la speranza, la gloria del mondo. Coraggio dunque, piccolo soldato dell'immenso esercito. I tuoi libri sono le tue armi, la tua classe è la tua squadra, il campo di battaglia è la terra intera e la vittoria è la civiltà umana. Non essere un soldato codardo, Enrico mio. Tuo padre. Il piccolo patriota padovano. Racconto mensile. 29. Sabato. Non sarò un soldato codardo, no, ma ci andrei molto più volentieri alla scuola se il maestro ci facesse ogni giorno un racconto come quello di questa mattina. Ogni mese, disse, ce ne farà uno o ce lo darà scritto, e sarà sempre il racconto di un atto bello e vero, compiuto da un ragazzo. Il piccolo patriota padovano si intitola questo. Ecco il fatto. Un piroscafo francese partì da Barcellona, città della Spagna, per Genova, e c'erano a bordo francesi, italiani, spagnoli, svizzeri. C'era fra gli altri un ragazzo di 11 anni, mal vestito, solo, che se ne stava sempre in disparte come un animale selvatico, guardando tutti con l'occhio torvo, ed aveva ben ragione di guardare tutti con l'occhio torvo. 2 anni prima, suo padre e sua madre, contadini dei dintorni di Padova, l'avevano venduto al capo di una compagnia di saltimbanchi, il quale, dopo avergli insegnato a fare i giuochi a furia di pugni, di calci e di digiuni, se l'era portato attraverso alla Francia e alla Spagna, picchiandolo sempre e non sfamandolo mai. Arrivato a Barcellona, non potendo più reggere alle percosse e alla fame, ridotto in uno stato da far pietà, era fuggito dal suo aguzzino e corso a chieder protezione al console d'Italia, il quale, impietosito, l'aveva imbarcato su quel piroscafo, dandogli una lettera per il questore di Genova che doveva rimandarlo ai suoi parenti, ai parenti che l'avevano venduto come una bestia. Il povero ragazzo era lacero e malaticcio. Gli avevano dato una cabina nella seconda classe, tutti lo guardavano. Qualcuno lo interrogava, ma egli non rispondeva. E pareva che odiasse e disprezzasse tutti, tanto l'avevano inasprito e intristito le privazioni e le busse. 3 viaggiatori, nondimeno, a forza di insistere con le domande, riuscirono a fargli snodare la lingua e, in poche parole rozze, miste di veneto, di spagnolo e di francese, egli raccontò la sua storia. Non erano italiani quei 3 viaggiatori, ma Capirono e un poco per compassione, un poco perché eccitati dal vino, gli diedero dei soldi, celiando e stuzzicandolo, perché raccontasse altre cose, ed essendo entrate nella sala in quel momento alcune signore, tutti e tre per farsi vedere gli diedero ancora del denaro, gridando «Piglia questo, piglia quest'altro!» e facendo suonare le monete sulla tavola. Il ragazzo intascò ogni cosa, ringraziando a mezza voce col suo fare burbero, ma con uno sguardo per la prima volta sorridente e affettuoso. Poi si arrampicò nella sua cabina, tirò la tenda e stette queto, pensando ai fatti suoi. Con quei denari poteva assaggiare qualche buon boccone a bordo, dopo 2 anni che stentava il pane, poteva comprarsi una giacchetta appena sbarcato a Genova, dopo 2 anni che andava vestito di cenci, e poteva anche, portandoli a casa, farsi accogliere da suo padre e da sua madre un po' più umanamente, che non l'avrebbero accolto se fosse arrivato con le tasche vuote. Erano una piccola fortuna per lui quei denari, e a questo egli pensava, racconsolato dietro la tenda della sua cabina, mentre i tre viaggiatori discorrevano seduti alla tavola da pranzo in mezzo alla sala della seconda classe. Bevevano e discorrevano dei loro viaggi e dei paesi che avevano veduti, e di discorso in discorso vennero a ragionare dell'Italia. Cominciò uno a lagnarsi degli alberghi, un altro delle strade ferrate, e poi tutti insieme, infervorandosi, presero a dir male d'ogni cosa. Uno avrebbe preferito di viaggiare in Lapponia, un altro diceva di non aver trovato in Italia che truffatori e briganti. Il terzo, che gli impiegati italiani non sanno leggere. Un popolo ignorante, ripeté il primo. Sudicio, aggiunse il secondo. Là, esclamò il terzo, e volea dir ladro, ma non poté finir la parola. Una tempesta di soldi e di mezze lire si rovesciò sulle loro teste e sulle loro spalle, e saltellò sul tavolo o sull'impiantito con un fracasso d'inferno. Tutti e tre s'alzarono furiosi, guardando all'insù, e ricevettero ancora una manata di soldi sulla faccia. «Ripigliatevi i vostri soldi!» disse con disprezzo il ragazzo affacciato fuori della tenda della cabina. «Io non accetto l'elemosina da chi insulta il mio paese!» Lo spazzacamino, 1° novembre. Ieri sera andai alla sezione femminile accanto alla nostra per dare il racconto del ragazzo padovano alla maestra di Silvia, che lo voleva leggere. 700 ragazze ci sono. Quando arrivai cominciavano a uscire tutte allegre per le vacanze di ogni santi e dei morti, ed ecco una bella cosa che vidi. Di fronte alla porta della scuola, dall'altra parte della via, stava con un braccio appoggiato al muro e con la fronte contro il braccio, uno spazzacamino molto piccolo, tutto nero in viso, col suo sacco e il suo raschiatoio, e piangeva dirottamente singhiozzando. 2 o 3 ragazze della seconda gli s'avvicinarono e gli dissero: «Che hai che piangi a quella maniera?» Ma egli non rispose e continuava a piangere. «Ma di cos'hai? Perché piangi?» gli ripeterono le ragazze. E allora egli levò il viso dal braccio, un viso di bambino, e disse piangendo che era stato in varie case a spazzare, dove si era guadagnato 30 soldi e li aveva persi. Gli erano scappati per la sdrucitura d'una tasca, e faceva vedere la sdrucitura e non osava più tornare a casa senza i soldi. «Il padrone mi bastona», disse singhiozzando, e riabbandonò il capo sul braccio come un disperato. Le bambine stettero a guardarlo tutte serie. Intanto si erano avvicinate altre ragazze, grandi e piccole, povere e signorine, con le loro cartelle sotto il braccio, e una grande, che aveva una penna azzurra sul cappello, cavò di tasca 2 soldi e disse: «Io non ho che 2 soldi, facciamo la colletta». «Anch'io ho 2 soldi», disse un'altra vestita di rosso. «Ne troveremo ben 30 fra tutte». E allora cominciarono a chiamarsi: «Amalia, Luigia, Annina, un soldo! Chi ha dei soldi? Qua i soldi!» Parecchie avevano dei soldi per comprarsi fiori o quaderni e li portarono. Alcune più piccole diedero dei centesimi. Quella della penna azzurra raccoglieva tutto e contava a voce alta: 8, 10. 15, ma ci voleva altro. Allora comparve una più grande di tutte, che pareva quasi una maestrina, e diede mezza lira, e tutte a farle festa. Mancavano ancora 5 soldi. «Ora vengono quelle della quarta, che ne hanno», disse una. quelle della quarta vennero e i soldi fioccarono. Tutte s'affollavano ed era bello a vedere quel povero spazzacamino in mezzo a tutte quelle vestine di tanti colori, a tutto quel rigirio di penne, di nastrini, di riccioli. I 30 soldi c'erano già e ne venivano ancora e le più piccine che non avevano denaro si facevano largo tra le grandi porgendo i loro mazzetti di fiori tanto per dar qualche cosa. Tutto a un tratto arrivò la portinaia gridando: «La signora direttrice!» Le ragazze scapparono da tutte le parti come uno stormo di passeri. E allora si vide il piccolo spazzacamino solo in mezzo alla via che si asciugava gli occhi, tutto contento, con le mani piene di denari e aveva nella bottonatura della giacchetta, nelle tasche del cappello, tanti mazzetti di fiori. E c'erano anche dei fiori per terra ai suoi piedi. Il giorno dei morti, 2 novembre. Questo giorno è consacrato alla commemorazione dei morti. Sai, Enrico, a quali morti dovreste tutti dedicare un pensiero in questo giorno voi altri ragazzi? A quelli che morirono per voi, per i ragazzi, per i bambini. Quanti ne morirono e quanti ne muoiono di continuo? Pensasti mai a quanti padri si logorarono la vita al lavoro, a quante madri discesero nella fossa innanzi tempo consumate dalle privazioni a cui si condannarono per sostentare i loro figliuoli? Sai quanti uomini si piantarono un coltello nel cuore per la disperazione di vedere i propri ragazzi nella miseria e quante donne s'annegarono o morirono di dolore o impazzirono per aver perduto un bambino? Pensa a tutti quei morti in questo giorno, Enrico. Pensa alle tante maestre che son morte giovani, intisichite dalle fatiche della scuola per amore dei bambini, da cui non ebbero cuore di separarsi. Pensa ai medici, che morirono di malattie attaccaticce, sfidate coraggiosamente per curare dei fanciulli. Pensa a tutti coloro che nei naufragi, negli incendi, nelle carestie, in un momento di supremo pericolo, cedettero all'infanzia l'ultimo tozzo di pane, l'ultima tavola di salvamento, l'ultima fune per scampare alle fiamme e spirarono contenti del loro sacrificio che serbava in vita un piccolo innocente. Sono innumerevoli, Enrico, questi morti. Ogni cimitero ne racchiude centinaia di queste sante creature che se potessero levarsi un momento dalla fossa griderebbero il nome d'un fanciullo al quale sacrificarono i piaceri della gioventù, la pace della vecchiaia, gli affetti, l'intelligenza, la vita, spose di 20 anni, uomini nel fior delle forze, vecchi ottuagenari e giovinetti, martiri eroici ed oscuri dell'infanzia, così grandi e così gentili che non fa tanti fiori la terra quante ne dovremmo dare ai loro sepolcri. Tanto siete amati, o fanciulli. Pensa oggi a quei morti con gratitudine e sarai più buono e più affettuoso con tutti quelli che ti vogliono bene e che faticano per te, caro figliuol mio fortunato, che nel giorno dei morti non hai ancora da piangere nessuno. Tua madre. Novembre. Il mio amico Garrone. 4. Venerdì. Non furono che 2 giorni di vacanza e mi parve di star tanto tempo senza rivedere Garrone. Quanto più lo conosco, tanto più gli voglio bene. E così segue a tutti gli altri, fuorché ai prepotenti, che con lui non se la dicono perché egli non lascia far prepotenze. Ogni volta che uno grande alza la mano su uno piccolo, il piccolo grida Garrone e il grande non picchia più. Suo padre è macchinista della strada ferrata, egli cominciò tardi le scuole perché fu ammalato 2 anni. È il più alto e il più forte della classe. Alza un banco con una mano, mangia sempre. È buono. Qualunque cosa gli domandino, matita, gomma, carta, temperino, in presta o da tutto. E non parla e non ride in scuola. Se ne sta sempre immobile nel banco troppo stretto per lui, con la schiena arrotondata e il testone dietro le spalle. E quando lo guardo mi fa un sorriso con gli occhi socchiusi come per dirmi: «Ebbene Enrico, siamo amici?» Mi fa ridere, grande e grosso com'è, che ha la giacchetta, calzoni, maniche, tutto troppo stretto e troppo corto, un cappello che non gli sta in capo, il capo rapato, le scarpe grosse e una cravatta sempre attorcigliata come una corda. Caro Garrone, basta guardarlo in viso una volta per prendergli affetto. Tutti i più piccoli gli vorrebbero essere vicini di banco. Sa bene l'aritmetica porta i libri a castellina legati con una cinghia di cuoio rosso, ha un coltello col manico di madreperla che trovò l'anno passato in piazza d'armi e un giorno si tagliò un dito fino all'osso, ma nessuno in iscuola se ne avvide e a casa non rifiatò per non spaventare i parenti. Qualunque cosa si lascia dire per Celia e mai non se n'ha per male, ma guai se gli dicono non è vero quando afferma una cosa, getta fuoco dagli occhi allora e martella pugni da spaccare il banco. Sabato mattina diede un soldo a uno della prima superiore che piangeva in mezzo alla strada perché gli avevan preso il suo e non poteva più comprare il quaderno. Ora sono 3 giorni che sta lavorando attorno a una lettera di 8 pagine con ornati a penna nei margini, per l'onomastico di sua madre che spesso viene a prenderlo, ed è alta e grossa come lui, e simpatica. Il maestro lo guarda sempre e ogni volta che gli passa accanto gli batte la mano sul collo come a un buon torello tranquillo. Io gli voglio bene. Son contento quando stringo nella mia la sua grossa mano, che par la mano d'un uomo. Sono così certo che rischierebbe la vita per salvare un compagno che si farebbe anche ammazzare per difenderlo. Si vede così chiaro nei suoi occhi e benché paia sempre che brontoli con quel vocione, è una voce che viene da un cor gentile, si sente. Il carbonaio e il signore. 7. Lunedì. Non l'avrebbe mai detta Garrone, sicuramente, quella parola che disse ieri mattina Carlo Nobis a Betti. Carlo Nobis è superbo perché suo padre è un gran signore, un signore alto con tutta la barba nera, molto serio, che viene quasi ogni giorno ad accompagnare il figliuolo. Ieri mattina Nobis si bisticciò con Betti, uno dei più piccoli, figliuolo d'un carbonaio, e non sapendo più che rispondergli perché aveva torto, gli disse forte: «Tuo padre è uno straccione». Betti arrossì fino ai capelli e non disse nulla, ma gli vennero le lacrime agli occhi e tornato a casa ripeté la parola a suo padre. Ed ecco il carbonaio, un piccolo uomo tutto nero che compare alla lezione del dopopranzo col ragazzo per mano a fare le lagnanze al maestro. Mentre faceva le sue lagnanze al maestro e tutti tacevano, il padre di Nobis, che levava il mantello al figliuolo come al solito sulla soglia dell'uscio, udendo pronunciare il suo nome, entrò e domandò spiegazione. «È quest'operaio», rispose il maestro, «che è venuto a lagnarsi perché il suo figliuolo Carlo disse al suo ragazzo: "Tuo padre è uno straccione". Il padre di Nobis corrugò la fronte e arrossì un poco, poi domandò al figliuolo: "Hai detto quella parola?" Il figliuolo, ritto in mezzo alla scuola col capo basso davanti al piccolo Betti, non rispose. Allora il padre lo prese per un braccio e lo spinse più avanti in faccia a Betti, che quasi si toccavano, e gli disse: "Domandagli scusa". Il carbonaio volle interporsi dicendo: "No, no", ma il signore non gli badò e ripeté al figliuolo: "Domandagli scusa, ripeti le mie parole". "Io ti domando scusa della parola ingiuriosa, insensata, ignobile che dissi contro tuo padre, al quale il mio si tiene onorato di stringere la mano". Il carbonaio fece un gesto risoluto come a dire: "Non voglio". Il signore non gli diede retta e il suo figliuolo disse lentamente con un filo di voce, senza alzare gli occhi da terra: "Io ti domando scusa della parola ingiuriosa, insensata, ignobile che dissi contro tuo padre, al quale il mio si tiene onorato di stringere la mano". Allora il signore porse la mano al carbonaio, il quale gliela strinse con forza e poi, subito con una spinta, gettò il suo ragazzo fra le braccia di Carlo Nobis. "Mi faccia il favore di metterli vicini", disse il signore al maestro. Il maestro mise Betti nel banco di Nobis. Quando furono al posto, il padre di Nobis fece un saluto ed uscì. Il carbonaio rimase qualche momento sopra pensiero, guardando i due ragazzi vicini, poi si avvicinò al banco e fissò Nobis con espressione di affetto e di rammarico, come se volesse dirgli qualcosa. Ma non disse nulla, allungò la mano per fargli una carezza, ma neppure osò, e gli strisciò soltanto la fronte con le sue grosse dita. Poi si avviò all'uscio e, voltatosi ancora una volta a guardarlo, sparì. "Ricordatevi bene di quel che avete visto, ragazzi", disse il maestro. "Questa è la più bella lezione dell'anno". La maestra di mio fratello. 10. Giovedì. Il figliuolo del carbonaio fu scolaro della maestra Delcati, che è venuta oggi a trovar mio fratello malaticcio e ci ha fatto ridere a raccontarci che la mamma di quel ragazzo, 2 anni fa, le portò a casa una grande grembialata di carbone per ringraziarla che aveva dato la medaglia al figliuolo. E si ostinava, povera donna, non voleva riportarsi il carbone a casa e piangeva quasi quando dovette tornarsene col grembiale pieno. Anche d'un'altra buona donna ci ha detto che le portò un mazzetto di fiori molto pesante e c'era dentro un gruzzoletto di soldi. Ci siamo molto divertiti a sentirla e così mio fratello trangugiò la medicina che prima non voleva. Quanta pazienza devono avere con quei ragazzi della prima inferiore, tutti sdentati come vecchietti che non pronunziano l'R o l'S, e uno tosse e l'altro fila sangue dal naso, chi perde gli zoccoli sotto il banco, e chi bela perché si è punto con la penna, e chi piange perché ha comprato un quaderno numero 2 invece di numero 1. 50 in una classe che non sa nulla, con quei manini di burro, e dover insegnare a scrivere a tutti. Essi portano in tasca dei pezzi di regolizia, dei bottoni, dei turaccioli di boccetta, del mattone tritato, ogni specie di cose minuscole. E bisogna che la maestra li frughi, ma nascondono gli oggetti fin nelle scarpe. E non stanno attenti. Un moscone che entri per la finestra mette tutti sottosopra. E l'estate portano in scuola dell'erba e dei maggiolini che volano in giro o cascano nei calamai e poi rigano i quaderni d'inchiostro. La maestra deve far la mamma con loro, aiutarli a vestirsi, fasciare le dita punte, raccattare i berretti che cascano, badare che non si scambino i cappotti, se no poi gnaulano e strillano. Povere maestre! E ancora vengono le mamme a lagnarsi. Come va, signorina, che il mio bambino ha perso la penna? Com'è che il mio non impara niente? Perché non dà menzione al mio che sa tanto? Perché non fa levar quel chiodo dal banco che ha stracciato i calzoni al mio Piero? Qualche volta si arrabbia coi ragazzi la maestra di mio fratello e quando non ne può più si morde un dito per non lasciare andare una pacca, perde la pazienza ma poi si pente e carezza il bimbo che ha sgridato, scaccia un monello di scuola ma si ribeve le lacrime e va in collera coi parenti che fanno digiunare i bimbi per castigo. È giovane e grande la maestra Delcati, è vestita bene, bruna e irrequieta, che fa tutto a scatto di molla e per nulla si commuove e allora parla con grande tenerezza. Ma almeno i bimbi le si affezionano, le ha detto mia madre. Molti sì, ha risposto, ma poi finito l'anno la maggior parte non ci guardan più. Quando sono coi maestri si vergognano quasi d'essere stati da noi, da una maestra. Dopo 2 anni di cure, dopo che s'è amato tanto un bambino, ci fa tristezza separarci da lui, ma si dice: oh, di quello lì son sicura, quello lì mi vorrà sempre bene. Ma passano le vacanze, si rientra dalla scuola, gli corriamo incontro. O bambino, bambino mio! E lui volta il capo dall'altra parte. Qui la maestra si è interrotta. Ma tu non farai così, piccino, ha detto poi alzandosi con gli occhi umidi e baciando mio fratello. Tu non volterai la testa dall'altra parte, non è vero? Non la rinnegherai, la tua povera amica. Mia madre, 10, giovedì. In presenza della maestra di tuo fratello, tu mancasti di rispetto a tua madre. Che questo non avvenga mai più, Enrico, mai più. La tua parola irriverente m'è entrata nel cuor come una punta d'acciaio. Io pensai a tua madre quando, anni sono, stette chinata tutta una notte sul tuo piccolo letto, a misurare il tuo respiro, piangendo sangue dall'angoscia e battendo i denti dal terrore, che credeva di perderti, ed io temeva che smarrisse la ragione, e a quel pensiero ebbi un senso di ribrezzo per te. Tu, offender tua madre. Tua madre, che darebbe un anno di felicità per risparmiarti un'ora di dolore, che mendicherebbe per te, che si farebbe uccidere per salvarti la vita. Senti, Enrico, fissati bene in mente questo pensiero. Immagina pure che ti siano destinati nella vita molti giorni terribili. Il più terribile di tutti sarà il giorno in cui perderai tua madre. Mille volte, Enrico, quando già sarai uomo forte e provato a tutte le lotte, tu la invocherai, oppresso da un desiderio immenso di risentire un momento la sua voce e di rivedere le sue braccia aperte, per gettarviti singhiozzando come un povero fanciullo senza protezione e senza conforto. Come ti ricorderai allora di ogni amarezza che l'avrai cagionato e con che rimorsi le sconterai tutte, infelice? Non sperar serenità nella tua vita, se avrai contristato tua madre, tu sarai pentito, le domanderai perdono, venererai la sua memoria inutilmente. La coscienza non ti darà pace, quella immagine dolce e buona avrà sempre per te un'espressione di tristezza e di rimprovero che ti metterà l'anima alla tortura. Oh Enrico, bada, questo è il più sacro degli affetti umani, disgraziato chi lo calpesta. L'assassino che rispetta sua madre ha ancora qualcosa di onesto e di gentile nel cuore. Il più glorioso degli uomini che l'addolori e l'offenda non è che una vile creatura, che non t'esca mai più dalla bocca una dura parola per colei che ti diede la vita. E se una ancora te ne sfuggisse, non sia il timore di tuo padre, sia l'impulso dell'anima che ti getti ai suoi piedi a supplicarla che col bacio del perdono ti cancelli dalla fronte il marchio dell'ingratitudine. Io t'amo, figliuol mio, tu sei la speranza più cara della mia vita, ma vorrei piuttosto vederti morto che ingrato a tua madre. Va, e per un po' di tempo non portarmi più la tua carezza. Non te la potrei ricambiare col cuore. Tuo padre. Il mio compagno Coretti, 13, domenica. Mio padre mi perdonò, ma io rimasi un poco triste e allora mia madre mi mandò col figliuolo grande del portinaio a fare una passeggiata sul corso. A metà circa del corso, passando vicino a un carro fermo davanti a una bottega, mi sento chiamare per nome. Mi volto, era Coretti, il mio compagno di scuola, con la sua maglia color cioccolata e il suo berretto di pelo di gatto, tutto sudato e allegro, che aveva un gran carico di legna sulle spalle. Un uomo ritto sul carro gli porgeva una bracciata di legna per volta. Egli le pigliava e le portava nella bottega di suo padre, dove in fretta e in furia le accatastava. «Che fai, Coretti?» gli domandai. «Non vedi?» rispose, tenendo le braccia per pigliare il carico. «Ripasso la lezione!» Io risi, ma egli parlava sul serio e, presa la bracciata di legna, cominciò a dire correndo: «Chiamansi accidenti del verbo, le sue variazioni secondo il numero e la persona», e poi buttando giù la legna accatastandola, secondo il tempo a cui si riferisce l'azione. E tornando verso il carro a prendere un'altra bracciata, secondo il modo con cui l'azione è enunciata. Era la nostra lezione di grammatica per il giorno dopo. «Che vuoi?» mi disse. «Metto il tempo a profitto. Mio padre è andato via col garzone per una faccenda. Mia madre è malata, tocca a me scaricare. Intanto ripasso la grammatica. È una lezione difficile oggi, non riesco a pestarmela nella testa. Mio padre ha detto che sarà qui alle 7 per darvi soldi», disse poi all'uomo del carro. Il carro partì. «Vieni un momento in bottega», mi disse Coretti. Entrai, era uno stanzone pieno di cataste di legna e di fascine, con una stadera da una parte. «Oggi è giorno di sgobbo, te lo accerto io», ripigliò Coretti. «Debbo fare il lavoro a pezzi e a bocconi. Stavo scrivendo le proposizioni, è venuta gente a comprare. Mi sono rimesso a scrivere, eccoti il carro. Questa mattina ho già fatto due corse al mercato delle legna in piazza Venezia. Non mi sento più le gambe e ho le mani gonfie. Starei fresco se avessi il lavoro di disegno». E intanto dava un colpo di scopa alle foglie secche e ai fuscelli che coprivano l'ammantonato. «Ma dove fai il lavoro, Coretti?» gli domandai. «Non qui, di certo», riprese. «Vieni a vedere», e mi condusse in uno stanzino dietro la bottega che serve da cucina e da stanza da mangiare, con un tavolo in un canto dove ci aveva i libri e i quaderni, e il lavoro incominciato. «Giusto appunto», disse, «ho lasciato la seconda risposta per aria, col cuoio si fanno le calzature, le cinghie, ora ci aggiungo le valigie», e presa la penna si mise a scrivere con la sua bella calligrafia. «C'è nessuno?» osò di gridare in quel momento alla bottega. Era una donna che veniva a comprare fascinotti. «Eccomi!» riprese Coretti e saltò di là. Pesò i fascinotti, prese i soldi, corse in un angolo a segnar la vendita in uno scartafaccio e ritornò al lavoro dicendo: «Vediamo un po' se mi riesce di finire il periodo». E scrisse: «Le borse da viaggio, gli zaini per i soldati». «Ah! Il mio povero caffè che scappa via!» gridò all'improvviso e corse al fornello a levare la caffettiera dal fuoco. «È il caffè per la mamma», disse. «Bisogna bene che imparassi a farlo. Aspetta un po' che glielo portiamo, così ti vedrà, le farà piacere. Son 7 giorni che è a letto. Accidenti del verbo. Mi scotto sempre le dita con questa caffettiera. Che cosa ho da aggiungere dopo gli zaini per i soldati? Ci vuole qualche altra cosa e non la trovo. E vieni dalla mamma. Aperse un uscio, entrammo in un'altra camera piccola. C'era la mamma di Coretti, in un letto grande, con un fazzoletto bianco intorno al capo. Ecco il caffè, mamma, disse Coretti porgendo la tazza. Questo è il mio compagno di scuola. Ah, bravo il signorino, mi disse la donna. Viene a far visita ai malati, non è vero? Intanto Coretti accomodava i guanciali dietro le spalle di sua madre, raggiustava le coperte del letto, riattizzava il fuoco, cacciava il gatto dal cassettone. Vi occorre altro, mamma? Domandò poi ripigliando la tazza. Li avete presi i due cucchiaini di sciroppo? Quando non ce ne sarà più, darò una scappata dallo speziale. Le legna sono scaricate, alle 4 metterò la carne al fuoco, come avete detto, e quando passerà la donna del burro le darò quegli 8 soldi. Tutto andrà bene, non vi date pensiero. Grazie, figliuolo, rispose la donna. Povero figliuolo, va, egli pensa a tutto. E volle che pigliassi un pezzo di zucchero, e poi Coretti mi mostrò un quadretto, il ritratto in fotografia di suo padre, vestito da soldato con la medaglia al valore che guadagnò nel 66 nel quadrato del principe Umberto. Lo stesso viso del figliuolo, con quegli occhi vivi e quel sorriso così allegro. Tornammo alla cucina. Ho trovato la cosa, disse Coretti, e aggiunse sul quaderno: si fanno anche i finimenti dei cavalli. Il resto lo farò stasera, starò levato fino a più tardi. Felice te che hai tutto il tempo per studiare e puoi ancora andare a passeggio. E sempre gaio e lesto, rientrato in bottega, cominciò a mettere dei pezzi di legno sul cavalletto e a segarli per mezzo, e diceva: questa è ginnastica, altro che la spinta delle braccia avanti. Voglio che mio padre trovi tutte queste legna segate quando torna a casa. Sarà contento. Il male è che dopo aver segato faccio dei T e degli L che paion serpenti, come dice il maestro. Che ci ho da fare? Gli dirò che ho dovuto menar le braccia. Quello che importa è che la mamma guarisca presto, questo sì. Oggi sta meglio, grazie al cielo. La grammatica la studierò domattina al canto del gallo. Oh, ecco la carretta coi ceppi. Al lavoro. Una carretta carica di ceppi si fermò davanti alla bottega. Coretti corse fuori a parlar con l'uomo, poi tornò. Ora non posso più tenerti compagnia, mi disse. Arrivederci domani. Hai fatto bene a venirmi a trovare. Buona passeggiata, felice te. E strettami la mano, corse a pigliare il primo ceppo e ricominciò a trottare fra il carro e la bottega, col viso fresco come una rosa, sotto al suo berretto di pel di gatto e vispo che metteva allegrezza a vederlo. Felice te, egli mi disse. Ah, no, Coretti, no, sei tu il più felice. Tu perché studi e lavori di più, perché sei più utile a tuo padre e a tua madre, perché sei più buono 100 volte più buono e più bravo di me, caro compagno mio.